Benvenuti o bentornati in una nuova puntata di Snap, architettura imperfetta. Io sono Roberto Marin, architetto libero professionista e BIM specialist. E voi state ascoltando il podcast che parla di architettura e tecnologia del network Rantom Radio, la web radio geek. Bentornati cari amici miei, questa è la puntata 198 che apre l'anno 2023. Benvenuti e bentornati, spero che abbiate passato delle belle vacanze, vi siate riposati e pronti per un nuovo anno. Io da un po' che non mi metto al microfono e questo è proprio il primo giorno da quando ho registrato la puntata 197 e ovviamente mi sento un po' arrugginito. Nota di servizio, se sentite la mia voce un po' strana e molto riverberosa, passatemi il termine, è a causa di un cambiamento che sto effettuando qui nella zona in cui registro. Sto effettuando non è proprio il verbo giusto, perché mi sono svegliato un bel giorno e mia moglie ha deciso di levare il mobile che avevo alle mie spalle, che era essenzialmente una libreria, per ammodernare il locale. Decisione che appoggio, perché in effetti era una libreria un po' datata e quindi una bella rinfrescata ci voleva. Il problema è che non abbiamo ancora messo la libreria sostitutiva e conseguentemente questo locale è molto riverberante. Quindi vi chiedo di essere un po' pazienti in questo senso, cercherò di fare qualcosa con l'equalizzazione, non so cosa verrà, ma in ogni caso è ora di iniziare la puntata 198 di Snap, architettura imperfetta, in cui vi racconto la coevoluzione della professione dell'architettura e della tecnologia che usa per portare la pagnotta a casa. Altra nota di servizio, mi sono ripreso direi quasi perfettamente dall'influenza che mi ha colto prima delle vacanze natalizie. È stata bella dura, mi ha lasciato un bel po' di segni, diciamo dal punto di vista fisico, ma ci è voluto solo tanto tempo per recuperare. Ma adesso dovremmo essere pronti, come vi dicevo, per il nuovo anno che verrà. E nel mentre in cui ero lì KO tecnico, ho avuto anche modo di aggiornare i miei device, che sapete sono di casa Apple, nella fattispecie con iPad OS 16.2. Dopo l'aggiornamento mi aspettavo di trovarmi freeform in pole position ed invece me la sono dovuta andare a cercare. Non so per quale motivo, ma dal punto di vista del posizionamento dell'applicazione ho visto che ad esempio su iOS 16.2, ovvero sul mio iPhone, l'ho trovato direttamente in home screen. Perché questa differenza non ne ho la minima idea e mi interessa, diciamo, fino a mezzogiorno. Quello che volevo raccontare era un'altra questione che riguarda Freeform. Ho provato a usarla un po', è molto interessante, come vi dicevo, dal punto di vista tecnico. Si possono fare tante cose, testo scritto a mano, testo scritto diciamo a tastiera, mettere dei post-it, fare dei diagrammi di flusso, mettere delle frecce, collegare i vari blocchi. È tutto davvero molto interessante, anche perché hanno tenuto in effetti la questione dello sfondo con i puntini, ma ovviamente essendo uno un po' tignoso e un po' precisetti, come avete iniziato a immaginare e a sentire e a capire da ormai 4 anni a questa parte, per chi ascolta il podcast da quando ho iniziato, ho notato qualche piccolo dettaglio da migliorare. La prima è che le linee tracciate a mano libera non vengono raddrizzate automaticamente. Questa funzione, che è disponibile praticamente in tutte le applicazioni di disegno digitale, è una funzione che comunque è presente anche in Note di Apple. Se voi tirate una linea a mano libera, se tenete la pencil ferma nel secondo punto di arrivo della vostra linea, questa si auto magicamente raddrizzerà. Funzione molto utile, la uso spesso anch'io quando mi serve per fare disegni tecnici, ma in Freeform non è presente. Questa è una cosa abbastanza ridicola, perché se è presente in Note mi aspetto che sia presente anche in Freeform. Altra cosa da segnalare è la questione dello sfondo. Purtroppo lo sfondo non è possibile cambiarlo, nel senso che vi trovate questo sfondo bianco puntinato che vi accecherà dopo almeno un'ora di utilizzo, purtroppo, ma non è stato impostato la possibilità di mettere lo sfondo scuro. Possibilità che ovviamente in Note c'è, e mi chiedo per quale motivo non sia presente in Freeform. Se volete fare una cosa del genere, ovvero non perdere delle diottrie perché la luminosità vi ha bruciato le retine, dovete mettere essenzialmente un post-it digitale colorato di nero ed estenderlo nella zona in cui non volete diventare ciechi. Questo ovviamente è soltanto un barbatrucco che non risolve la questione, ma attendiamo i successivi sviluppi di Freeform, che sono sempre interessanti. Almeno mi aspetto che adotti alcune funzionalità presente in Note e che venga quindi migliorato in questo senso. Dal punto di vista di Freeform vi voglio soltanto segnalare che è molto migliorato per quanto riguarda la collaborazione e soprattutto la sincronizzazione tra i vari device. È praticamente istantaneo e la cosa mi fa molto piacere. A proposito di iPad, vi volevo ricordare che è uscita la puntata di A2 Podcast numero 49, in cui parliamo di quale iPad scegliere con un ospite, il nostro Daniele Borghi del Tiralinea, che avete sentito più di una volta qui sul podcast e con cui avete avuto modo di parlare sul canale Snapper di Telegram. E nella puntata di A2 Podcast vi abbiamo raccontato quali sono i vari iPad attualmente a disposizione e vi diamo un orientamento per cosa scegliere. Ovviamente io ho dato la mia opinione, che ho già dato qua su Snap Architettura Imperfetta, che riguarda essenzialmente l'iPad di decima generazione. Per quanto mi riguarda, il mio punto di vista è che è meglio acquistare un iPad Air di quarta generazione, perché le caratteristiche sono migliori a circa lo stesso prezzo. Immagino che anche voi siate sensibili come me nello spendere i soldi nel miglior modo possibile. Nel mentre è uscita un'altra puntata di A2 Podcast, la numero 50, in cui vi parliamo di Apple Mail. Quindi assieme a Filippo vi abbiamo parlato delle novità di iOS e iPadOS 16, di macOS Ventura, delle possibili automazioni e dei vari plugin che possono tornarvi utili. Ovviamente ci sono i punti di vista sui pro e sui contro di questa tecnologia di Apple e come sempre trovate tutto quanto sul sito internet A2 Podcast. Già che ci sono, vi segnalo anche il nuovo articolo che ho scritto per il blog di Archicad Italia, che si chiama Da dove partire col BIM. In questo articolo vi parlo di strategie diverse nell'affrontare gli elaborati necessari a una pratica comunale o una restituzione da un rilievo, oppure ancora alla realizzazione di un progetto esecutivo. Sono oggettivamente delle situazioni con le loro caratteristiche e conseguentemente vi consiglio di seguire dei template ritagliati sui propri workflow. Altro punto della modalità di lavorare con il BIM è fissare gli obiettivi di modellazione. Questo è molto importante perché, oltre a fermare i concetti chiave, vi permette di essere più produttivi in fase di modellazione e di informatizzazione del modello. Rimane quindi il mio consiglio finale, che in realtà non è un consiglio ma una domanda, che è proprio questa: qual è lo scopo e l'informazione che deve trasmettere il mio dato? Eloquente la mia risposta, ovvero che nell'insieme del mare magnum dei dati che si possono inserire all'interno del modello, vanno scelti solo quelli utili al nostro scopo. Tutto il resto, se mi passate il termine, è fuffa. Come per le puntate di A2 Podcast e di questo articolo, vi lascio il link nelle note dell'episodio. Andatevelo a leggere e poi, come sempre, se avete voglia, fatemi sapere nel canale Snapper di Telegram. A proposito di commenti, vi volevo segnalare il commento che ha lasciato Michele all'interno del mio blog Mac e Architettura a riguardo dell'articolo che parla di DOCFA su Mac. Ve lo volevo leggere perché secondo me è interessante, soprattutto per chi vuole utilizzare il DOCFA su Mac e non vuole piegarsi alla ridicola situazione che ha portato l'Agenzia del Territorio per quanto riguarda questo programma. E Michele ci racconta, aperte virgolette: buongiorno, innanzitutto ringrazio questa pagina che mi ha permesso di utilizzare il maledetto DOCFA su Mac senza dover installare Windows in parallelo. Volevo dare il mio contributo, dato che ho dovuto aggiornare il sistema a macOS 12.6.1 Monterey e tutte le guide precedenti non erano più funzionanti, e tenuto le indicazioni aggiornate come riferimento di massima, sono arrivato a questa procedura. Dal sito di Homebrew ho installato questa applicazione, che è essenzialmente un gestore di pacchetti per Mac. Per farlo si apre il terminale e si eseguono le indicazioni del sito da digitare, ovvero $brew install wget. Come indicazioni dal sito di Wineskin Server, che porta avanti un fork di Wineskin, ho digitato nel terminale una stringa che troverete ovviamente all'interno delle note dell'episodio, e così è stato installato Wineskin. A questo punto ho eseguito le vecchie linee guida di installazione di DOCFA 4.0.3 e successivi aggiornamenti, e tutto ha funzionato per il meglio. Vero di aver ricordato e riferito correttamente la procedura funzionante, e ci augura ad maiora. e chiaramente io gli faccio un plauso perché sta portando avanti questa guida che in realtà dovrei aggiornare perché essenzialmente è molto interessante, perché permette di installare il DOCFA senza installare tutto quanto il sistema operativo Windows e conseguentemente mi permette di risparmiare un sacco di spazio e soprattutto lavorare abbastanza sereni senza passare da uno spazio all'altro. La guida è un po' vecchia, come giustamente diceva Michele, e dovrei in effetti aggiornarla con tutti i vari aggiornamenti che hanno dato gli utenti del blog Mac e Architettura, che ringrazio tra l'altro per tutte le dritte e soprattutto per aver sostenuto questa guida, che continua a rimanere uno degli articoli più letti di questo blog. Chissà che riesca a trovare le forze per tirare le redini di questa guida e aggiornare tutto quanto. A proposito sempre di commenti e segnalazioni, volevo ringraziare Paolo che sul canale Snapper di Telegram ha segnalato l'uscita dell'app Octane X lanciata su iPad OS per i flussi di lavoro di rendering GPU. Ebbene sì, è caduto un altro tabù per quanto riguarda l'iPad. Dopo la modellazione si possono fare anche i render, senza considerare che è arrivato anche DaVinci Resolve, sempre su iPad, che vi permetterà di fare anche l'editing video. Mentre tornando a Octane X, questa applicazione è stata lanciata per gli iPad con chip M1 o M2 per portare essenzialmente l'utilizzo di questa applicazione agli artisti che sono in mobilità. Piccolo dettaglio che continuo a dire che non è tanto un dettaglio è che questa applicazione è funzionale solo sui chip di classe M, quindi se voi avete un iPad di classe A, con classe A intendo con i chip di classe A, siete tagliati fuori, un po' come sta succedendo per quanto riguarda Intel. È noto infatti che alcune funzionalità che sono disponibili sul sistema operativo Mac non sono disponibili però sui Mac con chip Intel, quindi da questo punto di vista Apple sta spingendo molto sui propri Apple Silicon e ha anche ragione, e ovviamente i chip di classe M su iPad sono sicuramente più prestanti dei chip di classe A. Questa applicazione, parlo di Octane X, porta tutte le funzionalità dell'app Octane su macOS attraverso una nuova interfaccia progettata per una nuova faccia di navigazione e modifica delle scene. L'app supporta anche i gesti multitouch e l'Apple Pencil, secondo un annuncio che è stato rilasciato intorno alla fine di dicembre. Un'esperienza utente avanzata per utenti esperti offre anche supporto per tastiere, trackpad, monitor esterni, mouse Bluetooth e la funzionalità Stage Manager di iPad OS. Octane X può accelerare i flussi di lavoro creativi moderni con l'utilizzo del rendering e dell'editor di materiali basato su Nodi, e l'applicazione ha anche a bordo uno shader e uno scene graph e un AI denoiser. Gli artisti possono anche esportare le scene create nell'app in oltre 27 di strumenti 3D, tra cui Cinema 4D, Maya, Houdini, Blender, Unity 3D e Unreal Engine. Per ridimensionare i lavori di rendering mobile sul cloud, Octane X per iPad può accedere a GPU decentralizzate su Render Network, un'azienda che fornisce il rendering GPU su una blockchain. Jules Urbach, CEO di Otoy, ha affermato, aperte virgolette, Octane X per iPad Pro è una pietra miliare nella democratizzazione della grafica GPU all'avanguardia. Ora gli artisti possono accedere al set completo di funzionalità di Octane da dispositivi mobile con una nuova interfaccia grafica progettata per la tecnologia multitouch su iPad e il supporto per Apple Pencil, aprendo nuove e rivoluzionarie possibilità creative. L'applicazione è scaricabile gratuitamente con i suoi 413 MB direttamente sull'App Store. E anche qui, come vi ho accennato l'anno scorso, stanno iniziando a cadere praticamente tutti i muri, diciamoli così, che una volta iPad aveva. Alla faccia dell'iPad, che non è un computer, che continua a non rimanerlo, ma proprio per scelta di Apple, possiamo già iniziare a vedere qualcosa come la modellazione 3D con le applicazioni che vi ho consigliato, il rendering dei vostri modelli tridimensionali direttamente su iPad, e grazie anche a SnapTrud potete iniziare a vedere i modelli BIM all'interno del vostro iPad. Aggiungete le applicazioni speciali come BIMX e avete un quadro completo di quanto l'iPad possa diventare davvero tagliente se lo associate anche a uno schermo esterno, a una tastiera e un mouse. Visto come si è chiuso questo 2022, vedremo nel 2023, dal punto di vista del mobile, delle belle sorprese, perché siamo ancora agli inizi dello sviluppo di Apple Silicon. Prima di iniziare la seconda parte, vi ricordo che questo podcast non è sponsorizzato da nessuno sviluppatore o produttore di software o hardware e se vi sentite soddisfatti da quello che faccio e volete sostenere questo progetto per il lavoro svolto, potete farlo anche semplicemente senza sborsare un euro facendo acquisti su Amazon partendo dal link che vi lascio nelle note dell'episodio. Il prezzo non varierà, ma una piccolissima percentuale dell'acquisto verrà devoluta al sottoscritto. Oppure, se volete offrirmi un caffè virtuale, potete farlo tramite PayPal o Satispay seguendo il link che trovate all'interno delle note dell'episodio, come hanno fatto i gentilissimi donatori che lo scorso mese hanno ringraziato in modo inaspettato il podcast e soprattutto il conduttore del podcast. Vi ringrazio ancora di cuore per le vostre donazioni. Ora invece passiamo a un nuovo argomento per parlare di stampa 3D. È una delle tecnologie emergenti per quest'anno, ve lo anticipo già subito, e questo nuovo esempio secondo me è davvero interessante. Di che si tratta? Si tratta essenzialmente della prima casa stampata in 3D che utilizza completamente materiali naturali. Strato dopo strato, la casa in legno è stata stampata in 3D utilizzando una stampante polimerica industriale presso l'Università del Maine, dove i rifiuti di costruzione erano minimi o nulli grazie alla precisione del processo di stampa. Il prototipo residenziale di 600 piedi quadrati, che sono circa 56 metri quadri, presenta pavimenti, pareti e tetti stampati in 3D in fibre di legno e bioresine, e la casa è completamente riciclabile e altamente isolata con isolamento in legno al 100%. Entrando nella residenza, il senso caldo e invitante saluta i proprietari di casa fin dall'inizio. I colori della terra definiscono il tema visivo del prototipo con il legno lussureggiante che racchiude quasi tutto l'ambiente circostante con la sua tonalità e presenze sommesse. Il legno stampato in 3D lega pareti e soffitti e forma una curva inclinata che protegge i proprietari di casa. C'è un soggiorno, una cucina, una camera da letto e uno spazio di lavoro dedicato che viene condiviso con la zona notte. Il numero di finestre potrebbe non essere generoso, ma l'illuminazione interna potrebbe compensare questa particolarità. Questa casa si chiama Biohome 3D ed è posizionata su una fondazione appena fuori dal centro di strutture avanzate e compositi dell'Università del Maine ed è dotato di sensori di monitoraggio termico, ambientale e strutturale per testare le prestazioni in clima gelidi. I dati raccolti possono aiutare i ricercatori a modificare il design e i materiali per consentire la produzione di progetti di case future in grado di adattarsi ai cambiamenti climatici. L'ingresso di Biohome 3D si presenta come una potenziale soluzione alla crescente crisi abitativa e alla carenza di manodopera che lo stato del Maine sta affrontando. Il governatore Janet Mears del Maine afferma che l'Università del Maine e il suo prototipo possono aiutare ad affrontare queste gravi sfide. Aperte virgolette, con il suo innovativo Biohome 3D, l'Università sta pensando in modo creativo a come possiamo affrontare la nostra carenza di alloggi, rafforzare la nostra industria dei prodotti forestali e offrire alle persone un luogo sicuro in cui vivere in modo che possano contribuire alla nostra economia. Anche se c'è ancora molto da fare, questo sviluppo è un positivo passo avanti, chiuse virgolette. Biohome 3D utilizza il tipo di tecnologia in grado di alleviare la carenza di manodopera e i problemi della catena di approvvigionamento, che stanno determinando costi elevati e limitando l'offerta di alloggi a prezzi accessibili. Come afferma il team dell'Università del Maine, è necessario meno tempo per la costruzione in loco e l'allestimento della casa a causa della produzione automatizzata che avviene fuori sede. Stampando con l'utilizzo di materie prime in fibra di legno abbondanti, rinnovabili e di provenienza locale e utilizzando i processi e materiali di produzione avanzati sviluppati dall'università, è possibile ridurre l'affidamento a una catena di approvvigionamento non sostenibile e rendere le case a basso reddito in futuro più accessibili e possibili, mentre possono essere adattate alle esigenze e ai desideri dei proprietari di casa per i loro spazi. Troverete all'interno delle note dell'episodio il link per andare a vedere questa casa che non è per niente male e secondo me il fatto che venga utilizzati materiali almeno naturali è sicuramente un altro modo di vivere l'interno della casa. C'è anche un altro video dove si vede che la stampa 3D avviene non in loco come in quasi tutte le altre case che abbiamo visto, ma viene effettuata essenzialmente come un normale metodo di prefabbricazione. L'effetto legno è davvero molto interessante, vi invito ad andare a vedere il link e il video perché così potete capire di che si tratta e secondo me sotto un certo punto di vista, anche se non possiamo vedere slanci architettonici progettuali molto particolari, ma sicuramente è una risposta alle esigenze abitative che in questo momento devono affrontare in quel del Maine. Cambiamo argomento, ma rimanendo sempre all'interno delle tecnologie emergenti, per parlare di un nuovo visore per la realtà virtuale. Parliamo di HTC che ha svelato al CES il nuovo visore per Mixed Reality estremamente leggero e compatto. Si può indossare anche come un paio di occhiali e funziona sia come soluzione all-in-one che come visore da collegare al PC o allo smartphone. Sappiamo che con tutto il parlare che si fa del metaverso e del Mixed Reality, dobbiamo fare i conti con la verità che senza dispositivi confortevoli da indossare a lungo nell'uso quotidiano, l'evoluzione 3D di internet resterà un sogno lontano dall'avverarsi. HTC ha presentato una nuova soluzione che va proprio in questa direzione con uno dei visori per la realtà mista tra i più leggeri e compatti oggi mai realizzati. Si chiama Vive XR Elite ed è un visore per la realtà virtuale mista prenotabile da oggi e che arriverà sul mercato entro il primo trimestre del 2023 ad un prezzo di $1099. HTC ha lavorato tantissimo sul design con l'obiettivo di realizzare un visore confortevole da indossare, riducendo ingombri, distribuendo in modo intelligente i pesi e con soluzioni mirate a farne un dispositivo piacevole da utilizzare. Il visore, che rappresenta una fusione tra il Vive Focus 3 e il Flow, è basato sul display LCD custom capace di offrire una risoluzione di 2K per occhio, dalla risoluzione in realtà di 1920x1920 pixel, con un refresh rate di 90 Hz. Le ottiche pancake, leggere e sottili, offrono un angolo di visione massimo di 110 gradi. Per l'utilizzo come visore all-in-one, il Vive XR Elite utilizza la piattaforma Qualcomm Snapdragon XR2, mentre il tracking è affidato alle 4 telecamere grandangolari. Una videocamera frontale RGB da 16 megapixel e un sensore di profondità vengono utilizzate per la modalità di realtà mista, consentendo all'utente di vedere perfettamente l'ambiente circostante e interagire con esso. Le telecamere consentono inoltre di tracciare il movimento delle mani o i controller derivanti da quelli in dotazione con il Vive Focus 3. Le caratteristiche più interessanti sono però quelle relative all'ergonomia. Il visore è dotato di controlli per regolare le diottrie per ciascun occhio, consentendo così di essere indossato anche senza occhiali da vista. E questo per me, ad esempio, sarebbe veramente, veramente utile. Chissà che riesco a vedere 11 decimi da entrambi gli occhi. La batteria, che offre fino a 2 ore di autonomia con uso intensivo, è montata sulla parte posteriore, in modo da bilanciare il visore sulla testa, mentre la fascia regolabile posteriore consente di adattare con facilità l'indossabilità. La maschera frontale è rimovibile e facilmente lavabile, mentre la batteria può essere sostituita durante l'uso grazie a una batteria tampone integrata nel visore che consente di non interrompere l'applicazione in esecuzione durante lo swap. L'aspetto più interessante è però che la parte posteriore può essere rimossa sostituita da delle aste che permettono di indossare il visore come un paio di occhiali. Rimossa la parte posteriore con la batteria, il visore pesa appena 240 grammi. Con il pacco batteria il peso è di 625 grammi e le bacchette includono una porta USB per fornire l'alimentazione in questo scenario di utilizzo, ad esempio in aereo o in auto, dove è possibile appoggiare così il capo al poggiatesta e collegare il visore alla porta USB del sedile. Il visore può inoltre essere utilizzato anche con applicazioni PC, sia in modalità cablata tramite cavo USB-C che in modalità wireless via connettività Wi-Fi 6E integrata. Il visore non è dotato di tracking del viso o dell'occhio, ma HTC ha annunciato la prossima disponibilità di un accessorio apposito per aggiungere anche questa funzionalità. Una soluzione davvero davvero interessante, intanto che attendiamo i visori di Apple. Indubbiamente la questione che sia così leggero e facilmente usabile, insomma parliamo di 625 grammi, è tutt'altro mondo rispetto ai visori visti finora, e se volete andarlo a vedere troverete come sempre all'interno delle note dell'episodio il link per fare un giro e vedere di che si tratta. Ultimo argomento di questo podcast, in attesa di sentire il nostro Mariano Di Benedetto cosa ne pensa, in una puntata di Snap Render Imperfetti vediamo la nuova serie RTX 40 che sbarca sui notebook. Il 2023 promette una svolta per Nvidia perché utilizzerà i nuovi processori GPU RTX serie 40 destinati al segmento mobile, costruiti attorno all'architettura Ada Lovelace usata per le GPU desktop serie 40. Secondo l'azienda ci troviamo davanti al più grande salto generazionale di sempre in termini di prestazioni ed efficienza energetica, con un focus soprattutto su quest'ultima, dove si parla di consumi ridotti di 3 volte rispetto alla generazione precedente. E meno male, perché con quello che consumano le schede Nvidia bisogna incominciare a pensare ad aumento del contatore, sempre che non prendano fuoco. L'abbattimento dei consumi e quindi anche del calore generato permette di usare le nuove GPU anche sulle piattaforme dove fino ad oggi, per ovvi problemi termici, non si è potuto. Il Ray Tracing e il DLSS3, una soluzione basata sul machine learning per migliorare il frame rate senza impattare le prestazioni, si potranno così avere anche su laptop da 14 pollici sottili e leggeri. Nvidia assicura che un laptop da 14 pollici con la scheda 4050 è 2 volte più veloce di una PlayStation 5. I processori sono stati divisi in due differenti segmenti, un primo più mainstream con RTX 4070, 4060 e 4050 e un secondo con RTX 4090 e 4080 che sono soluzioni di punta pensate per i notebook da gaming con schermo 4K e ai notebook dei content creator. Se guardiamo la RTX 4070, 60 e 50, Nvidia mette sul piatto la possibilità di giocare a 1440p e 80 frame per secondo con settaggi ultra e parla anche di ottimi performance con programmi di modellazione 3D. Scene che in Blender richiedevano 2 ore e mezzo di lavoro, ora richiedono meno di 10 minuti. I nuovi laptop RTX 4050 partono da $999 e saranno disponibili a partire dal 22 febbraio. I modelli con RTX 4090 e 80 arriveranno prima. Alcuni produttori inizieranno a venderli l'8 febbraio con un prezzo che parte da $1999. Secondo Nvidia, questi notebook permettono di giocare su 3 monitor esterni 4K a 60 fotogrammi al secondo, gestendo anche impegnativi simulatori di guida che gestiscono i 2 monitor laterali. Bene specificare che non ci troviamo davanti alle stesse GPU usate per il desktop, ma soprattutto che Nvidia gioca sul fatto che, guardando la curva consumi potenza, una riduzione dei consumi consistente non porta anche a una riduzione drastica delle prestazioni, e questo ce l'ha insegnato anche Apple con i suoi Apple Silicon. Questi processori potevano andare molto più forte consumando di più, e probabilmente ci saranno modalità dove andranno più forte. In questo momento Nvidia sta pubblicizzando la modalità più efficiente, ma sfido a vedere che tipo di temperatura arriveranno nel caso in cui verranno sfruttate tutte le potenzialità di queste schede grafiche. Sappiamo benissimo che Nvidia non si fa pregare per quanto riguarda il wattaggio e il calore sprigionato dalle proprie schede grafiche, staremo a vedere come sempre, perché sicuramente questi simpatici computer dotati di questa scheda grafica non daranno le stesse prestazioni se non sono collegati a una presa di corrente, quindi essenzialmente non è più un portatile. Sapete come la penso, ve l'ho spiegato più e più volte, il portatile deve fare il portatile, non deve essere sempre collegato a una presa elettrica, perché sennò a questo punto prendetevi un desktop, secondo il mio punto di vista, ma d'altra parte abbiamo visto comunque che Apple Silicon riesce a garantire le stesse prestazioni che sia collegato o no alla rete elettrica. Ma tornando invece in area Nvidia, a gestire il tutto di queste schede grafiche sarà la quinta generazione della tecnologia Max-Q, che integra il supporto DLSS3, la gestione della memoria GDDR6, però a più basso voltaggio, grazie alla collaborazione con una serie di fornitori e una gestione migliore della memoria on-chip, con larghezza di banda raddoppiata. Ovviamente il mercato è molto interessato proprio per i 14 pollici ultra sottili che porterebbero le piattaforme Windows a competere nel segmento dei MacBook Pro 14 pollici, offrendo prestazioni superiori a quello che oggi offre Apple sia nel campo della content creation sia sul gaming. Ovviamente, continuo a ribadire, sempre che abbiate a disposizione una presa elettrica nei paraggi. In attesa di vedere questi nuovi notebook, ma soprattutto di sentire le parole di Mariano Di Benedetto, direi che per questa puntata è davvero tutto e non mi rimane che darvi appuntamento alla prossima puntata di Snap Architettura Imperfetta. Vi ringrazio di cuore per aver dedicato il vostro tempo ad ascoltare questo podcast realizzato col supporto tecnico e morale di Alex Racuglia e che fa parte del network Random Radio, la web radio geek. Ci sentiamo nella prossima puntata di Snap Architettura Imperfetta, un podcast color grigio ciliegia. This podcast is edited with producer. Discover more at altimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.